Domenica 1 novembre 1992, presso casa di preghiera, festa di tutti i santi.
Quando sacrato e inviato nel mondo, voi dite tu bestemmi, perché ha detto io sono figlio di Dio? Se non faccio le opere del Padre mio, non credete. Ma se le faccio e voi non credete a me, credete in queste opere, affinché sappiate e conosciate che il Padre è in me e che io sono nel Padre. Allora, essi cercarono di impadronirsi di lui, ma egli sfuggì dalle loro mani. E tornò nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove da principio Giovanni aveva battezzato, e là si trattenne.
Restiamo sempre nel versetto 40 del capitolo 10 di San Giovanni, dove si dice che tornò il soggetto Gesù e tornò nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove da principio Giovanni aveva battezzato, e là si trattenne. Di questo versetto abbiamo già visto le prime due parti, le domeniche scorse. E cioè tornò nuovamente al di là del Giordano e poi nel luogo dove da principio Giovanni aveva battezzato. Ci rimane per questa sera l'ultima parte, là si trattenne. Dicendo là si dice già tutto un luogo, noi sappiamo che in questi tempi stiamo considerando il problema del luogo, il luogo in cui si trova Dio. Qui dice là si trattenne. Cosa significa questo là? Là, l'avevo detto prima, al di là del Giordano. Ed abbiamo visto che al di là del Giordano significa la terra pagana. Gesù, che era stato a Gerusalemme, era stato in Palestina, era stato cioè nella terra del popolo di Dio. Dopo che fu rifiutato, dopo che anzi i giudei avevano cercato di prenderlo con le loro mani, abbiamo detto che voler prendere Gesù con le loro mani e volerlo sottomettere alle nostre ragioni e farlo entrare nei nostri schemi. Dio non si lascia prendere dalle nostre mani, Dio non entra nelle nostre ragioni, anzi, sono le nostre ragioni che devono imparare ad entrare in Dio. E non far entrare Dio nelle nostre ragioni, nei nostri argomenti. Comunque, dopo che i giudei avevano cercato di prenderlo nelle loro mani, Gesù era sfuggito, si era sottratto ed era andato al di là del Giordano, cioè in terra pagana. Però qui è precisato là dove Giovanni aveva battezzato fino al principio. Ed abbiamo visto che questo battesimo Giovanni rappresenta il battesimo di giustizia, questo dare a Dio quello che è di Dio, cioè questo mettere Dio di sopra di tutto, metterlo al centro della vita, che è la condizione essenziale per poter incontrare Cristo e per poterlo riconoscere. Giovanni Battista è il precursore, è colui che prepara le genti e quindi ha un significato profondo per ognuno di noi. E tutta quella preparazione che è necessaria, che si formi dentro di noi, attraverso le vicende della vita, Giovanni Battista rappresenta queste vicende della nostra vita, gioie e dolori attraverso cui ogni uomo passa e attraverso cui si forma questa vocazione, questa consapevolezza che non dobbiamo vivere per il nostro io, non dobbiamo vivere avendo come punto fisso di riferimento il pensiero del nostro io, pensare a noi stessi. Non siamo stati creati per pensare a noi stessi. Noi siamo stati creati per amare. E amare vuol dire riferire le cose ad un altro. Noi siamo stati creati per amare Dio, per conoscere Dio e per giungere qui, che è la nostra vita vera, la nostra vita eterna, contrapposta quindi alla vita fasulla che facciamo noi qui in terra. Per giungere qui è necessaria questa giustizia essenziale. Questo abbiamo accennato domenica scorsa, questa necessità di togliere il nostro io dal centro perché non è giusto che il nostro io sia al centro della nostra vita, dei nostri pensieri, o della vita o dei pensieri degli altri. Non è giusto. Non siamo noi il creatore, Dio è il creatore. Quindi è giusto che noi togliamo il pensiero del nostro io dal centro dei nostri pensieri, della nostra vita, e mettiamo Dio al centro. Se non capiamo questa giustizia, la necessità di fare questo, non possiamo capire assolutamente niente. Pregassimo anche da mattina a sera, non possiamo capire assolutamente niente del problema del Cristo e della missione del Cristo, della salvezza che c'è in Cristo. Ora, Gesù era ritornato in questa terra pagana, e abbiamo detto che la differenza tra terra pagana, quando si parla di terra pagana, evidentemente si contrappone ad una terra non pagana. Quindi abbiamo un luogo pagano e un luogo sacro. Il sacro si contrappone al pagano. E abbiamo detto cosa consiste il pagano e cosa consiste il sacro. Il pagano consiste nel vivere per ciò che si vede, si tocca, per ciò che si sperimenta, nel vivere secondo i nostri sentimenti, cioè nel vivere dominati dal pensiero nostro io. Il sacro, passaggio al quale presuppone questo battesimo di giustizia, questo mettere Dio al centro, invece il sacro vuol dire vivere per una cosa sola, avere un fine unico. E allora qui capiamo anche il significato di Giordano, questa linea di confine. Giordano segna il confine tra la terra del popolo di Dio e la terra pagana. Quindi questo Giordano rappresenta il passaggio dalla vita vissuta dietro tanti interessi del mondo, dietro tanti amori, alla vita vissuta per un fine unico, per un amore unico. Noi siamo stati creati per raggiungere un fine unico e dobbiamo essere segnati da questo fine. Nell'Apocalisse si parla che le genti saranno segnate dal Tau sulla fronte, cioè dall'avere questo pensiero dominante su tutto. Il Tau significa il fine. Noi siamo stati creati per vivere una vita semplice, e la vita nostra è semplice in quanto il fine è uno solo. Soltanto così noi entriamo nella terra sacra, nel luogo di Dio. In caso diverso, noi siamo dispersi, la nostra vita diventa molteplice, con tanti fini, con tanti amori, con tanti interessi, e diventa dispersione. E la dispersione è morte. La vita è data dall'unità, dal vivere per una cosa sola. Dio uno, la vita è una, il fine è unico. Dio non ci ha creati per tanti fini, Dio ci ha creati per un fine solo. Ci ha creati per giungere a conoscere Lui. La vita vera sta nel conoscere Lui, la salvezza sta nel conoscere Lui, Dio vuole che tutti si salvino e giungano a conoscere. Questo, dico, è lo scopo. Ora, dal momento che il popolo di Dio, quel popolo che avrebbe dovuto riconoscere il Cristo come colui che è mandato per accogliere tutti nell'unico fine, del popolo di Dio, avendo testimoniato che invece non aveva amore per Dio, aveva amore per il Tempio, aveva amore per la legge, aveva amore per il sabato, aveva amore per un sacro che non era Dio. Ecco che allora Gesù se ne ritorna al di là del Giordano e là si trattenne. Si ritorna là perché per invitare il suo popolo, quel che aveva travisato, ciò che bisogna mettere al di sopra di tutto, l'aveva travisato, aveva messo al di sopra di tutto la legge, e invece bisogna mettere al di sopra di tutto Dio, perché Dio non è la legge, Dio non è la regola, Dio è una persona, e bisogna mettere la persona divina sopra di tutto. Allora, per invitare questo suo popolo a rivedere quel prima di tutto che il popolo aveva travisato, ecco, dico, ritorna là dove Giovanni Battista aveva battezzato, cioè aveva posto le condizioni essenziali per a questa apertura alla strada che conduce a Dio. Ora, è aperto alla strada che conduce a Dio soltanto colui che ha come fine Dio, e chi ha come fine Dio, allora sì, ha la possibilità di riconoscere il Cristo, ha la possibilità di ascoltare Cristo, ha la possibilità di seguire Cristo, ha la possibilità di intendere Cristo. ma se uno ha un altro fine si trova completamente tagliato fuori nell'impossibilità. E allora ecco che il Cristo, venendo qui al di là del Giordano, invita tutti quanti a rivedere quel prima di tutto che bisogna mettere al sopra di tutto. C'è un prima di tutto, che ogni uomo è chiamato, vocato a mettere nella sua vita. Se non vuole perdere completamente la sua vita, e vivere soltanto sbandato dietro tutte le strade del mondo senza concludere niente, perché c'è questo rischio, senza di me fate niente, dice Gesù. Senza Dio noi facciamo niente, che vuol dire che riduciamo la nostra vita a niente, e facciamo l'esperienza di niente. Magari sacrifichiamo tanta nostra vita, facciamo tante fatiche, ma alla conclusione ognuno di noi deve confessare: la mia vita si è conclusa in niente, è servita a niente, il tempo è passato e ho concluso niente. E sì, perché la nostra vita, ho detto, ci è stata data con un destino ben preciso. E soltanto se noi mettiamo questo fine, questo destino al di sopra di tutto, soltanto lì la nostra vita acquista significato. Noi abbiamo bisogno di dare un significato alla nostra vita e a tutte le cose. E importa poco quelle che le cose sono di per sé. Noi abbiamo bisogno di significato. Senza significato non stiamo su. Una vita senza significato non è sopportabile. E quello che dà significato alle cose è il fine. Per questo di così bisogna mettere questo prima di tutto, al di sopra di tutto. Per questo, a questo punto, noi capiamo che il prima di tutto, acquista il senso di una montagna. Ecco, quando uno va in montagna, mette la vetta di sopra di tutto e ordina tutti i suoi passi a raggiungere quella vetta. Ecco, Dio ci ha presentato questa vetta, questo monte, più un monte, su cui bisogna salire. E bisogna subordinare tutte le cose e ordinare tutte le cose. Queste. Ecco, Cristo si è reso assente al suo popolo. E se ne assente ognuno di noi, per diventare un monte nella nostra vita, per farsi cercare. Quando una persona si rende assente, non si rende assente per sottrarsi, ma si rende assente per attirarsi a sé. Cristo è andato via dal suo popolo ed è andato in terra pagana per sollecitare quanti avevano interesse per Dio, quanti erano attratti da Dio, per sollecitarli a cercarlo. E cercarlo, cioè andare là dove lui si era recato, vuol dire lasciare tutto il proprio mondo per andare là in quel luogo in cui lui si era trovato o si trovava. Ecco, dico, qui capiamo l'importanza del luogo, perché non è vero, abbiamo detto le volte scorse, che Dio si trovi in tutto e in tutti. Tutto è segno di Dio, tutto è opera di Dio, ma Dio ha un luogo, abita un luogo ben preciso. Dio ha come luogo questo prima di tutto, e se noi non mettiamo prima di tutto Dio, noi non possiamo trovare Dio. E Dio opera e si rende quindi assente, ci fa sperimentare l'assenza della nostra vita per diventare il nostro prima di tutto. Ho detto, quanto più qualche cosa viene a mancare a noi, tanto più sveglia in noi il desiderio di ritrovarlo. Noi diventiamo passione di ciò che ci manca. E quello diventa il nostro prima di tutto. Dico, Dio ci fa sperimentare la sua assenza per diventare il nostro prima di tutto. Questo perché Dio, dico, lo si trova soltanto quando noi lo mettiamo prima di tutto nella nostra vita. Ora, se lo si trova soltanto quando lo mettiamo prima di tutto nella nostra vita, questo vuol dire che Dio abita prima di tutto. E fin tanto che noi non lo mettiamo prima di tutto, ma abbiamo prima di tutto altro, anche se noi aggiungiamo Dio, anche se noi preghiamo Dio, invochiamo Dio, noi non possiamo trovare Dio. Perché Dio è nel prima di tutto. Per cui bisogna, là, se non preoccupate di mangiare, di vestire, eccetera, quanto, cerca prima di tutto questo. Perché in quel prima di tutto, ho detto quindi, luogo di Dio è il prima di tutto, è questo monte, prima di tutto, quello che va più in alto, a cui bisogna guardare, a cui bisogna attendere. Ecco, tutta l'opera del Cristo è rivolta a condurci lì. E poi qui dice questa parola, dico, là si trattenne. quel trattenersi vuol dire che non si è spostato da di là, cioè non si è spostato da quel prima di tutto, il che vuol dire che ci aspetta lì. Gesù si trattiene lì, in quel punto ben preciso, ecco perché diventa un luogo. E soltanto se noi ci rechiamo in quel luogo lì, noi lo possiamo trovare, perché adesso non lo troveremo mai. Ora, se nella nostra vita c'è prima di tutto quel bisogno di individuare il luogo in cui Dio si trova, il luogo in cui Dio si trova, trovato questo luogo, saputo questo luogo, capito dove si trova Lui, resta il problema di andare in questo luogo. Quindi quando si presenta il problema del luogo, si presenta per noi il problema di recarsi in quel luogo se vogliamo trovare ciò che stiamo cercando. Tutti noi stiamo cercando qualcosa. Anzi, noi siamo tutti, volenti o nolenti, che lo sappiamo o non lo sappiamo, siamo tutti cercatori di Dio. Siamo tutti tristi, tutti insoddisfatti perché non troviamo Dio. E tutti i problemi della nostra vita, piccolo o grande che sia, problemi di uno, problemi di tutti, e tutti i nostri problemi sociali o privati in cui non ci troviamo ingolfati, sono tutte conseguenze del fatto che noi non cerchiamo Dio prima di tutto. Abbiamo bisogno di Dio, siamo stati creati per Dio e trascuriamo Dio, non teniamo conto di Dio. Se vogliamo risolvere i nostri problemi, se vogliamo che i nostri problemi si risolvano, noi dobbiamo mettere Dio prima di tutto. Dobbiamo impegnarci a cercare Dio perché siamo stati creati per conoscere Dio. Ora dico, il primo problema nel riguardo di Dio è capire dove si può trovare, dove Lui si trova. Altrimenti giriamo vuoto. Quando noi cerchiamo una persona e non sappiamo il suo indirizzo, noi cerchiamo vuoto. Ho detto molte volte che ogni esistente si trova in un certo suo luogo. Anche Dio si trova in un suo luogo. E bisogna saperlo questo luogo, se lo si vuole trovare. Ma saputo qual è il luogo in cui si trova Dio, e bisogna impegnarsi, se lo si vuole trovare, a trasferirsi in quel luogo, a recarsi in quel luogo. E allora abbiamo tutto il problema di cui abbiamo parlato già domenica scorsa, il problema di andare in quel luogo. Ora, per andare in un luogo, evidentemente, bisogna lasciare tutti gli altri luoghi. Bisogna superare tutti gli altri luoghi. Ecco il problema prima di tutto. Ecco per cui dico, il problema del luogo è un problema di prima di tutto. Perché se noi non mettiamo quel luogo in cui si trova la cosa che noi cerchiamo, che noi vogliamo trovare, se noi non lo mettiamo prima di tutto e quindi non lasciamo gli altri luoghi, noi non arriveremo mai, quindi non si realizzerà mai l'incontro tra noi e quello che noi cerchiamo. Quello che noi cerchiamo resterà sempre in quel luogo e non saremo sempre in altro. Per cui non sto vedendo un fallimento. Ed ecco allora, il problema che si presenta, capito qual è il luogo in cui si trova Dio, è quello di andare in quel luogo. E quindi, come conseguenza, quello di lasciare tutto, gli altri luoghi per poter giungere a quel luogo lì, altrimenti non si giunge. Ogni luogo è una singolarità, e quando si parla di una singolarità vuol dire escludere tutte le altre cose, tutti gli altri luoghi, se si vuole arrivare lì, altrimenti non si arriva. Ma poi, giunti in quel luogo, si presenta un altro problema, ed è il problema che ci presenta Gesù. Qui si trattenne. Abbiamo visto, ascoltate stamattina i salmi. E dice, chi salirà sotto Monte Santo? Chi salirà sotto Monte Santo? E c'è il primo problema di salire su questo monte, su quel primo, in quel primo di tutto in cui si trova Dio, chi salirà su questo Monte Santo? Ma poi c'è anche l'altro problema, chi resterà su quel Monte Santo? Quindi prima si tratta di scoprire qual è questo monte su quale dobbiamo salire, e poi vedere le condizioni per poter salire, e poi soprattutto le condizioni per restare, chi resterà sul Monte Santo? Anche stamattina noi abbiamo sentito nel Vangelo le beatitudini, ecco chi sale, beati i poveri dello spirito, beati coloro che piangono, beati i mansueti, beati i malcivici, beati i puri di cuore, beati coloro che sopportano persecuzione, beati coloro che hanno fame e di giustizia. Ecco, quei beati vuol dire questi sono coloro che salgono su quel monte. Il povero dello spirito, cioè coloro che hanno fame e sete di giustizia, che hanno fame e sete dello spirito, che hanno bisogno dello spirito, che piangono perché non trovano lo spirito, che piangono perché è spirito Dio, Dio è spirito, e vuole loro torni spirito e verità. Quindi ecco che già tutta questa mattina c'era questa definizione di chi sono coloro che ho detto il problema grande che si presenta dopo aver capito qual è il luogo in cui si trova Dio e quali sono le condizioni per recarsi in quel luogo, per salire su questo monte e capire quali sono le condizioni per restare. È molto difficile per restare. Tutti quanti sperimentiamo questo fatto. È molto difficile restare. C'è una frase di Gesù che dice che restano, il problema è restare, che restano nella casa del Padre soltanto i figli. I servi, gli schiavi, quelli non possono restare nella casa, non possono restare. Il problema del dimorare, il problema dell'abitare. Signore, dove abiti, dove resti, dove sei fermo, è lì dove tu vivi. E fin tanto che noi non impariamo quali sono le condizioni per poter dimorare, noi saremo sempre in fuga. Anche se mettiamo Dio prima di tutto, poi ci accorgiamo che non siamo capaci a restare. Cos'è che difetta? Cos'è che manca? Abbiamo detto molte volte che se noi cerchiamo Dio, in fondo è perché abbiamo già trovato Dio. Perché se cerchiamo Dio e scopriamo che Dio non lo troviamo qui, non lo troviamo là, e scopriamo che Dio non si trova nel mondo, eccetera. Se noi capiamo questo, è perché sappiamo chi è Dio. Se non sapessimo chi è Dio, noi confonderemmo Dio con tutte le creature, con tutte le cose. Ma se noi capiamo che di non trovare Dio è segno che l'abbiamo trovato, cioè è segno che capiamo chi è Dio. E se capiamo chi è Dio, l'abbiamo trovato. Perché Dio, essendo verità, si trova solo conoscendo. Quindi chi sa chi è Dio è perché l'ha trovato. Noi diciamo, è vero questo, nessuno può dimostrare il contrario. È vero questo. Se qualcuno dice a noi che la pietra è Dio, noi diremmo non è vero. Se qualcuno dice che una pianta è Dio, il sole è Dio, noi diremmo non è vero. Se qualcuno dice che un uomo è Dio, noi diremmo non è vero. Dico, per dire non è vero è segno che noi sappiamo chi è Dio. E sapendo chi è Dio, questo è il segno che noi abbiamo già trovato. Sappiamo chi è. Di fronte a Dio noi troveremo uno che ci dirà, tu sapevi chi sono e perché. Già, Signore, lo sapevo. Se tu lo sapevi, il segno che hai trovato. Però, dico, anche di fronte a questa dimostrazione, noi ci accorgiamo che non siamo capaci a restare. Dico, perché non siamo capaci a restare? Ritorniamo a quello che ho detto prima. Soltanto i figli di Dio sono coloro che restano nella casa del Padre. Allora dobbiamo chiedersi chi sono questi figli che hanno la capacità, hanno la possibilità di restare nella casa del Padre, che stanno nella casa del Padre. E perché stanno? Figlio è colui che nasce da, in quanto ha Dio come Padre. Avere Dio come Padre e avere Dio come proprio principio, quindi vuol dire derivare da, ho detto nascere da, questo adesso vi fa capire una grande cosa. Che se il problema dell'andare in un luogo è quello di lasciare tutto il resto, e noi troviamo tante difficoltà a lasciare tutto il resto, è per questo che difficilmente andiamo in quel luogo in cui dobbiamo andare, perché Dio abita in quel luogo, e fin tanto che noi non cerchiamo in quel luogo, noi certamente non possiamo trovare Dio, ho detto, e troviamo già tante difficoltà, perché per andare in quel luogo dobbiamo lasciare tutto il resto, ogni altro luogo, quanto più grande è la difficoltà per noi capire questo, che per restare nella casa del Padre bisogna nascere da Dio. Soltanto chi nasce da Dio, quindi non si tratta di partire da per arrivare a, qui si tratta di nascere da, soltanto coloro che nascono da Dio possono restare con Dio. Quindi il problema non è tanto di andare a Dio, prima bisogna andare a Dio, certamente, logico, prima bisogna andare a Dio. Ma giunti a Dio, e Dio si trova nel suo pensiero, perché Dio è infinito, Dio è eterno, Dio è assoluto, e ciò che è infinito, eterno, assoluto, si trova soltanto per mezzo dell'infinito, che è eterno e assoluto, Dio si trova soltanto per mezzo di Dio. Il che vuol dire che soltanto se noi abbiamo la possibilità di pensare Dio, nel pensiero di Dio, noi possiamo trovare Dio. Ma capito questo, detto, il problema grande è quello di restare con Dio, quel Dio che noi perdiamo in continuazione, perché tutte le cose ce le portano via. Ho detto, si può restare con Dio soltanto se si nasce da Dio, se si deriva da Dio, se si è Dio come principio. Quando abbiamo parlato del principio abbiamo detto, si può restare con un principio soltanto se lo si ha come proprio principio. Ora, Dio è certamente il principio di tutto, quindi soprattutto di noi. È il principio anche del nostro stesso pensare, il principio del nostro stesso pregare. Ma noi siamo sempre, ecco per cui noi perdiamo e non siamo capaci di restare con Dio. Perché noi, anche nelle cose sacre, riteniamo sempre di essere noi il principio. Sono io che penso. Io penso, quindi sono dei tuoi. Sono io che prego. Bisogna arrivare, se vogliamo, a restare con Dio, sia chiaro. Perché fin tanto che noi diciamo, sono io che prego, sono io che penso, sono io che medito, sono io che amo, siamo freschi. Non possiamo restare con Dio. Perché dicendo, sono io che faccio del mio io il principio di me, o delle mie azioni. E questo non è vero. Perché un altro è il principio è Dio, Dio è il creatore. E fino a che noi non ci convinciamo e non capiamo e non ci rendiamo conto che è Dio il principio del nostro pensare, è Dio il principio del nostro pregare, è Dio il principio del nostro silenzio, del nostro raccoglimento. Se noi pensiamo Dio, non siamo noi il principio, il soggetto del pensare Dio, è Dio il soggetto del nostro pensare. È Dio che si fa pensare da noi, e fino a che noi non entriamo qui, in Dio che è principio, in Dio che si fa pensare, in Dio che si fa pregare, ma è Dio il soggetto, è Dio, senza Lui facciamo niente. E quindi senza Lui non siamo nemmeno capaci di pregare, che vuol dire che Lui, è Lui che ci convoca, è Lui che ci chiama, è Lui che ci crea, è Lui che ci dà l'esistenza, è Lui che ci dà la vita, è Lui che ci conduce al fine. Tutto è Lui. Soltanto in quanto, dico, noi abbiamo Dio come nostro principio in tutto, soprattutto senza Lui facciamo niente, e quindi senza Lui non siamo nemmeno capaci di pregare, che vuol dire che Lui è Lui che ci convoca, è Lui che ci chiama, è Lui che ci crea, è Lui che dà l'esistenza, è Lui che ci dà la vita, è Lui che ci conduce al fine. Tutto è Lui. Soltanto in quanto, dico, noi abbiamo Dio come nostro principio in tutto, soprattutto nei nostri pensieri, del nostro pensare o del nostro pregare o del nostro elevare la mente a Dio, e non siamo noi ma è Lui, dico, noi non possiamo restare con Dio. Quindi Gesù si trattenne lì, restò là dove, abbiamo detto, al di là del Giordano, c'è questa grande proclamazione. Dio al centro, Dio di sopra di tutto, Dio principio di tutti. Lui si trattenne lì per dire a noi che fin tanto che noi non nasciamo da Dio, non partiamo da Dio, non deriviamo da Dio, non abbiamo Dio come principio, noi non possiamo trattenerci con Dio. Non possiamo restare nella casa di Dio. Si resta nella casa di Dio in quanto si è figli di Dio. E ho detto, figlio è colui che nasce da. Quindi noi dobbiamo imparare a nascere da, soprattutto come pensiero. E nascere da vuol dire proclamare quello che Dio è. Vuol dire collegare tutte le cose con Dio e vedere tutte dal punto di vista di Dio. Io sono il principio. Mica per niente la parola stessa di Dio ce l'annuncia e si dice io sono il principio, Dio è il principio. Se ci dice Dio è il principio, è perché noi non dobbiamo partire dall'uomo o dalla società o dalle istituzioni o dal mondo. Noi dobbiamo partire da Dio. Perché soltanto così noi restiamo con la parola di Dio. È importantissimo per noi non spostarci la parola di Dio. Perché soltanto se stiamo con la parola di Dio, stiamo con Dio. La parola di Dio dice, io sono il principio. E quando la parola di Dio si dice il principio, se noi vogliamo restare con la parola di Dio, dobbiamo avere Dio come principio. E quindi imparare a derivare tutto da Lui, tutto da Lui. Dio è creatore, allora tutto è opera sua. Tutto è opera sua. Dio è colui che opera in tutto, tutto è opera sua. Dio è colui che parla, tutto è parola sua. Ecco, soltanto se noi possiamo sempre dedurre tutto da Dio, dico questa, è la condizione essenziale per restare nella casa di Dio, per stare con Dio. Ed è questo il tema di oggi, il problema che abbiamo tutti i santi, che coincide con la festa di oggi, cioè quello che forma il santo, santo è colui che vive per una cosa sola, che realizza la vita semplice. La nostra vita è triste, perché non è semplice. Noi abbiamo bisogno di vita semplice. Non abbiamo bisogno, noi tutti quanti crediamo che per vivere dobbiamo accumulare delle cose. No, il problema non è accumulare delle cose, il problema non è aggiungere cose a quello che già abbiamo. Il problema è toglierci tante cose che abbiamo. Il problema, ho detto, è un problema della vita vera, è un problema di semplificazione. Noi siamo tristi perché siamo troppo carichi, abbiamo troppi pesi, abbiamo troppi interessi, abbiamo troppo mondo attorno a noi. La vita ha bisogno di semplicità. Se noi vogliamo trovare la beatitudine, beati, coloro che salgono, felici sono coloro che salgono. Se noi troviamo questo, la beatitudine, ho detto, sta nel raggiungere il fine per cui siamo stati creati. Il fine è semplicissimo, Dio. Conoscere Dio tutto. Ma già qui, tutti quanti denunciano questa profonda tristezza che portano addosso, appunto perché sono troppo confusi, troppo carichi, troppi amori, troppi interessi, che abbiamo bisogno di semplificare. La vita, quanto più è semplificata, ed è semplificata, quanto più noi abbiamo messo al di sopra di tutto una cosa sola. Ma dico, se noi vogliamo restare in questo primo di tutto, che è il luogo in cui si trova Dio, sia chiaro, perché noi possiamo pensare, ha detto Dio abita il suo pensiero, e noi non possiamo pensare contemporaneamente a due cose. Quando pensiamo a l'oggetto del suo pensiero, per quel momento lì, è ciò che noi abbiamo messo di sopra di tutto. Noi dobbiamo mettere Dio di sopra di tutto, ma se vogliamo restare in questo prima di tutto, dobbiamo imparare a dedurre, a derivare, a nascere in tutto da Dio.
Trovato.
Buonasera, grazie.
Sì. L'uomo ha questo problema, trovare il luogo dove c'è Dio, perché non è in tutti i posti. Trovare il luogo, trasferirsi.
Dunque l'uomo cerca Dio.
Sì.
È fatto per Dio, e se, anche se non lo sa, ma cerca Dio, cerca l'assoluto in tutto. Però sa cosa è che non trova l'assoluto in niente, cioè, non trova, cerca qui, corre là, va là, eccetera, non trova. Per cui il problema, dove? Dove? Allora, non può annullarlo, però non sa dove trovarlo. Perché, ecco. Allora, quindi il problema è proprio del luogo.
Poi, una volta individuato questo luogo...
Per cui Dio non è fuori, ma è dentro di noi.
Sì.
Poi dentro di noi non è in tutti i nostri pensieri, ma è nel pensiero di Dio.
E dobbiamo operare questa giustizia essenziale, lasciare il nostro io, che c'è un grande ostacolo, e lasciare che questo pensiero domini. Poi il problema più grande è trattenersi in quel luogo.
Prima trasferirsi in quel luogo.
Beh, prima trasferirsi.
Per trovare.
Sì, per trovare. E poi trattenersi. E mi è piaciuto molto perché tu hai detto che nella casa del padre possono starci soltanto i figli.
Sì,
cioè, se noi nasciamo da Dio, se deduciamo tutto da Lui, se l'abbiamo proprio...
Dio è colui che nasce da Dio, no? Nasce da Dio. Che vuol dire che soltanto se noi nasciamo da Dio possiamo restare nella casa, altrimenti siamo servi e non possiamo restare.
È vero, anche nel mondo, non puoi stare con Dio se sei preda di altri pensieri.
Cioè, se tu nasci da Dio, quindi hai detto il tuo principio in tutto, puoi anche fare niente, ma dire, se tu sei figlio e resti in casa.
Però il tuo pensiero è lì,
ecco, appunto perché nasce Dio, allora resti in casa, perché adesso non puoi restare in casa con tutti i tuoi sacrifici, tutto
il tuo mille preghiere, ma stare lontano
da cose che non puoi restare, tutto ti porta via, ti porta via da casa, capisci? Mentre invece quello che nasce da Dio in tutto trova la casa di Dio, d'accordo?
E là si trattenne. Allora Gesù si trovava
là dove si pone prima di tutto,
sì,
si trattene lì.
Sì, prima era
e quindi si trova solo
nella terra, diciamo, sulla terra del suo popolo, no? Se non che volevano prenderlo, ma siccome Dio non si può prendere quando vuole l'uomo, ma è lui che eventualmente ci prende, visto che loro avevano amore per il tempio, per tutte queste cose che non la legge, la regola, eccetera, ma non per Dio, lui se ne fugge, se ne va oltre il Giordano. Perché? Va in quel luogo, in terra pagana, alla fine. Dove credevano appunto alle cose che si vedono, si toccano, eccetera, dove non era la sua gente, però va lì perché
per
inducendo appunto per indurre la sua, il suo popolo a
a trovarlo nel posto giusto, in sostanza, nel luogo dove Giovanni aveva battezzato.
Dove si pone prima di tutto.
Il pensiero di Dio.
Perché Dio si trova prima di tutto.
Ecco, questo prima di tutto che è il pensiero di Dio al centro e non il pensiero del nostro io. Quindi questo capita anche a noi quando dopo aver cercato magari di incontrare Dio, di conoscere Dio, in un primo momento partiamo con tanto entusiasmo e poi a un certo momento il nostro io ha la supremazia e quindi ritorniamo.
Sì, perché magari confondiamo Dio con il correre qui,
sì,
o certe rinunzie, ecco. O certi sacrifici, e Dio non si trova lì.
Dio si trova solo conoscendolo.
Certo.
Ecco. E se noi lo cerchiamo è perché in realtà l'abbiamo già trovato, perché non potremmo cercare una cosa che non sappiamo cosa sia.
Certo.
Quindi in realtà profondamente noi sappiamo che cos'è.
Sì, però non siamo capaci di restare.
E non siamo capaci di restare perché non abbiamo ancora, diciamo così, non si è capaci di restare se non si è figli. Bisogna essere generati da Dio, perché a quel punto si deduce tutto da Dio, tutto viene riportato a Dio ed è questo pensiero continuo in Dio che ci fa restare.
Cioè, soltanto se noi siamo fatti capaci di pensare tutto da Dio, possiamo restare con Dio.
Certo.
Se noi invece in noi difetta questo pensare da Dio, noi necessariamente siamo costretti a scappare, cioè trasformiamo la nostra vita in azione, in movimento, non possiamo più restare fermi. È il difetto di pensiero che ci fa correre, che trasforma la vita in azione, in movimento, capito? Gina? Domenico? Rina? Coti? Pinuccia?
Dunque, dall'inizio del cammino è un cammino di salita verso Dio, noi andiamo a Dio. E in questo
tu
cammino...
vai in quanto però trovi il luogo, perché tanto sai dove andare. Anche se cerchi Dio, se invochi Dio, ma non sai dove pensarlo, tu giri a vuoto, capisci?
Sì.
Quindi prima di tutto è stato di individuare il luogo in cui si può trovare, capito?
Sì.
Allora, trovato il luogo, il problema è camminare verso, per camminare verso il problema è quello di lasciare.
Lasciare,
e qui
sì.
Abbiamo molte difficoltà perché noi, quando si pone il problema di lasciare, ci siamo già abbarbicati a tante cose che ci costano molto sacrificio lasciare per andare. Mi capisci? Abbiamo trovato difficoltà.
Ecco, e in questo cammino abbiamo come guida il Cristo che ci conduce a questa vetta da cui noi dobbiamo imparare a guardare.
A guardare da, perché guardando da tu resti con.
Vetta.
Tu resti in Dio soltanto se guardi da.
Sì.
Fino a che non guardi da, tu magari vai verso Dio, però tutte le cose portano via, non riesci a restare.
Ecco, però
non riesci a restare
questo
fermo.
Volevo capire, anche nei giorni passati abbiamo detto che quando non è che arrivo quando ho sottomesso tutto, è già un punto di partenza aver sottomesso tutto, perché è la condizione per poter camminare.
Per poter camminare.
Ecco. Se allora, quando
se tu
arrivo,
non parti da, tu non puoi andare verso.
Certo. Quindi ho già sottomesso tutto all'inizio del cammino. Vado verso questa vetta con Cristo come guida. Quando arrivo alla vetta?
Quando incontri Dio. Incontrando Dio, il tuo problema è di restare con colui che hai incontrato. Mi capisci?
Non tanto.
Tu vai a trovare una persona. Il problema è di restare con una persona è quando l'hai incontrata. Prima di porti il problema di restare con quella persona, per te c'è il problema di trovare quella persona, comprendi?
Sì, ma camminare con Cristo, che mi parla sempre del Padre,
sì.
Per me non è già un essere col Padre.
Fin tanto che lui ti parla.
Ah, ecco.
Perché lui parlandoti, ma è tu, tu sei
cioè, tiene presente altri, quello che lui ha
fatto. È lui che ti tiene presente, non sei tu che puoi restare presente,
sì,
capisci? È lui che parlandoti, hai capito, ti trattiene. Ma non appena lui cessa, sa che le cose portano via.
Ecco, sì, quindi questa necessità di trovare veramente
è già di poter
il luogo
restare, di poter restare.
Sì,
il problema è quello di imparare a restare.
Sì.
Dico, prima c'è il problema di sapere dove abita una persona, poi il problema di andare a casa di quella persona, poi trovare quella persona, il problema di restare con quella persona. Comprendi?
Restare con quella persona vuol dire vedere le cose dal suo punto di vista, non più dal mio.
Tu non è. Ecco il grande problema anche della convivenza, anche delle famiglie, il problema del restare con una persona, moglie col marito, marito con moglie, un problema molto difficile, perché noi crediamo di restare con in quanto viviamo fisicamente con, per le storie, mi capisci? Tu puoi restare con in quanto tu condividi, quindi tu hai come principio il principio dell'altra persona.
Sì, sì, sì.
Mi capisci? Altrimenti non puoi restare, perché non resti come pensiero, non puoi restare come pensiero.
Sì, sì, cioè
e non
vedo le cose proprio dal suo punto di vista.
Dal suo punto di vista.
Sì.
Stando vedendo dal suo punto di vista, tu resti con l'altro.
Sì.
Mi capisci? Ma fino a che tu hai un tuo punto di vista diverso dall'altro, tu necessariamente sei diviso dall'altro, anche se sei fisicamente a tu per tu, vicinissimo.
Sì. Ecco, è arrivata su questa vetta, il punto in cui devo incominciare a vedere le cose da Dio, vuol dire che vedo, cioè dall'alto vedo...
Si capisce, devo derivare da...
Capivo questo, che...
Devi imparare a stare fermo con Dio, tu resti fermo con Dio in quanto derivi da Dio le cose, ogni cosa deriva da Dio.
Cioè, appunto, in questo punto che Dio mi dice questo è mio, cioè...
Certo. Si capisce? Faccio come lo so, abbiamo detto uno dei principali fatti che uno constata quando è con Dio, con Dio è questo. Tu parti dicendo, io sto pensando a Dio, elevo la mente a Dio, prego Dio. Pensando a Dio scopri,
ecco, che Dio
che si fa pensare a me. Non sono io, lui è il principio del mio pensare. Non sono io che penso, è lui che si fa pensare. Ecco, vedi, il capovolgimento, d'accordo? Sì, sì. Tu pensando a Dio parti da io penso Dio. Scopri che Dio pensa a te.
Ecco. E questo è il vedere da Dio.
Hai capito? Ecco, sì. Questo è il vedere da Dio, perché questo lo scopri solo guardando da Dio. Guardando da Dio tu scopri che Lui è colui che si fa pensare da te. Non sei tu che pensi Lui, è Lui che pensa a te. Perché tu sei un pensato. Non sei tu il pensante è Lui. Tu sei un pensato. Mi capisci?
E rimanendo in questo ho la possibilità di rimanere.
Eh già, se tu ti conosci pensato, da tu resti come.
Sì, sì.
Scoprendo il pensato da tu resti veramente con, mi capisci?
Sì, sì, sì. Sì, comunque vedere le cose dal punto di vista di Dio una volta è una cosa, è sempre
tutto il figlio non fa niente se non lo vede dal padre, non fa niente, sì, per sì. Questo il figlio resta sempre con, resta sempre che non fa niente se non lo vede da lì, è lì la vita nuova che discende dal cielo, la Gerusalemme che discende dall'alto, che discende da Dio, dal cielo di Dio. Allora quella, lì tu abiti sempre, lì è vita eterna. Mi capisci?
Sì, sì, sì.
A te ti si scappa necessariamente. Hai capito?
Sì, sì. Il fatto già di aver individuato il luogo e quindi la necessità di partire da tutti gli altri luoghi per recarci in quel luogo lì, già lì si vede la necessità di arrivare da Dio, altrimenti non si può restare col pensiero lì.
Certo,
quindi
certo.
Non si potrebbe neanche partire
tu
da gli altri, da tutti gli altri.
Dico,
nel senso che...
Una delle prime cose più difficili per noi è capire il luogo in cui si trova Dio. Cioè, prima di tutto. Bisogna scoprire che fin tanto noi cerchiamo Dio fuori di noi, non lo troviamo. Dio non è fuori di noi, la verità non è fuori di noi, la verità è dentro di noi. Dio abita dentro di noi. Poi... dentro di noi capire che si trova nel suo pensiero, per cui soltanto pensando Dio, nel pensiero di Dio, tu puoi trovare Dio. Allora bisogna capire che tu ti raccolga nel pensiero di Dio se vuoi trovare Dio. Mi capisci? Ecco. Allora c'è l'altra difficoltà, quello di superare tutti gli altri pensieri, tutti gli altri interessi, cioè per mettere quello prima di tutto. Mi capisci? Per cui Dio abita nel prima di tutto, cioè nel pensiero che tu metti prima di tutto. Mi capisci? E poi imparare a restare lì. Hai capito? In modo da non muoverti di lì. Allora qui abbiamo la vita nuova, la vita dello spirito, detto la vita che discende dall'alto, che discende dalla sera. Ed è quella che ti fa vedere il regno di Dio in tutto. Nessuno può vedere il regno di Dio se non nasce da Dio, se non nasce da Dio. Quindi questo guardare da Dio, tu nasci in quanto guardi da... Hai capito? Basta. Anna, qualcosa?
Magari
le chiedo dopo. Sì,
sì,
va bene.
Ma il Giordano cosa rappresenta? Il nostro
passaggio.
Poi sui mille pensieri ci
dice. Passaggio dai mille pensieri, dalla vita pasticciata, dalla vita confusa, mi capire? Per cui la nostra vita è. La nostra vita sostanzialmente non è una vita. Mi capisci? Noi, la nostra vita è tutta una reazione degli stimoli. Bisogna di mangiare, bisogna di vestire, bisogna di guadagnare, bisogna. Noi reagiamo, mi capisci? È tutta una reazione. Quello non è vivere. Mi capisci? Quello non è vivere. Allora, si passa. Il Giordano rappresenta questo confine, questo passaggio. Da una vita confusa, dispersa, vita che va verso la morte, noi stiamo andando verso la morte, vita che va verso la morte, ad una vita semplice e un fine unico. Allora, quando tu hai un fine unico, allora tu non vai più verso la morte, capito? Anzi, la morte si vince imparando a vivere. Imparando a vivere, per cui lì scopri che la morte è un momento della vita, capito? Ma è questo passaggio, quindi, dalla vita confusa, non si sa perché cosa vivere, capito? Chiedo. Grazie, Vita. Grazie. da una vita confusa, dispersa, dietro tanti interessi del mondo, quello che dice uno, quello che dice l'altro, senti uno, senti l'altro, politica, società, affari, disgrazie, tutto questo, vince soltanto reazione a tutti questi stimoli, mica vince, per cui uno piange di questo, l'altro si dispersa di quell'altro, l'altro ha paura di questo, tutto quello, ad una vita invece vissuta, devo arrivare là. È una meta ben precisa, un fine unico, capito? Questo è il passaggio di Giordano, cioè dal luogo pagano, vita confusa, ad un luogo sacro. Ecco, il luogo è sacro in quanto è dedicato a una cosa sola. Segno della chiesa, dedicato a una cosa sola, tu hai una chiesa, eccetera. Cioè, ecco, il centro è questo, il Cristo esposto. Ora, questo Dio esposto è sempre dentro di noi. Noi stessi siamo questa chiesa, in questo tempio, in cui Dio è sempre esposto. Ecco, è sempre esposto quando deve essere il centro, il punto di fisso di riferimento di tutti i nostri pensieri, capisci? Ecco, allora la vita diventa unica, diventa sacra. Capito? Ecco, abbiamo un santo che vive, capito? Ha questo significato la cosa, capito?
Andare nel, sapendo il luogo, no? Andare nel luogo, sono ancora io che vado.
Si capisce, ma si capisce, logico. Si capisce, ma non sei più tu. Tu non sei più tu, se no quando nasci, da. Mi capisci? Allora incominci veramente di sei tu.
Sì, però il dedurre già, anche per fede, è già... Parto già da Dio, invece quando vado nel luogo sono ancora io.
Anche quando tu, hai detto che Dio si fa oggetto del nostro pensiero per farci scoprire che è il soggetto, ma prima per farci scoprire che Lui è il soggetto del nostro pensare, prima si fa oggetto del nostro pensare. Si offre, capisci, a morire, si offre a morire per farci capire che Lui è tutto. Per cui Lui perdendo, per cui noi perdendo Lui, noi perdiamo tutto. Ma soltanto quando facciamo esperienza, e perdendo Lui perdiamo tutto, noi cominciamo a capire che Lui è tutto. Mi capisci? A te non capiamo. Intanto che Lui è sempre con noi, noi ci divertiamo, mi capisci? Perché non ci rendiamo conto. È necessario che noi facciamo l'esperienza della perdita di una cosa cara per capire l'importanza che per noi aveva quella cosa cara, mi capisci? Soltanto perdendo noi cominciamo a scoprire l'importanza. Ecco che Dio si fa perdere per farci capire l'importanza che Lui ha finché noi lo mettiamo prima di tutto. Mettendo prima di tutto incominciamo, capisci? Ecco, a capire, a vivere per Lui, volendo prima di tutto, d'accordo?
È detto che nascere da Dio vuol dire proclamare quello che Dio è. Proclamare quello che Dio è.
Proclamare, come... capisci? Predicare quello che Lui è, capisci? Lui è il creatore, predica il creatore. Lui che parla in tutto, predica che parla in tutto, mi capisci? Lui è colui che ti fa pregare, che ti fa pensare a te, eccetera. Dio, è Dio che mi fa pensare, è Dio che mi fa parlare, è Dio che mi fa operare, è Dio che mi fa vivere. Ecco, solo così tu resti con Dio, perché adesso no. Per poco che tu ti sposti e dici sono io che è finito, mi capisci? È finito. Mauro?
Praticamente... Mi dicevi adesso, Giovanna, l'esperienza di assenza, noi siamo costretti a provarla, no?
Certo.
Però, dico, quando nasciamo, in teoria noi non siamo, cioè, non saremmo obbligati a provarla.
No, Dio all'inizio non ci ha creati per perderlo, Dio ci ha creati per trovarlo. Poi noi, pensando a noi, mi capisci, pensando a noi, abbiamo travisato tutto, per cui crediamo di essere noi, addirittura riteniamo di essere noi, capisci? Noi, a far piacere a Dio, hai capito? Se lo onoriamo, se preghiamo, a far piacere a Lui. No, Dio all'inizio non ci ha creati per perderlo, Dio ci ha creati per trovarlo. Poi noi, pensando a noi, mi capisci? Pensando a noi, abbiamo travisato tutto. Per cui crediamo di essere noi, addirittura riteniamo di essere noi, capisci? Noi, a far piacere a Dio, hai capito? Se lo onoriamo, se preghiamo, a far piacere a Lui, capisci? Crediamo di essere noi, noi dover fare, hai capito? Noi dover scegliere, noi a vivere. Il problema è va capovolto. Ora, per farci capire che invece Lui, ecco che ci fa passare per la sua esperienza, dell'assenza, della perdita di Lui. Noi sperimentando la perdita di Lui, noi sperimentiamo la perdita in quanto non lo troviamo più. Mi capisci? Non parla più. Io lo interrogo, chiedo, supplico, invoco, prego e Lui non risponde. Morto. Noi facciamo questa esperienza qui. E come facciamo questa esperienza? Incominciamo a capire.
che senza di lui la nostra vita diventa disperata, la nostra vita non ha più senso. Hai capito? Tu eri tutto per una persona, quella persona ti viene a mancare, ti abbandona, ti lascia, la tua vita diventa più niente, non ha più significato. Ecco, tu incominci a capire l'importanza che aveva, prima non te ne rendevi conto, perduta la cosa, incominci a capire l'importanza che aveva. Ecco, ora è necessario capire questa importanza, perché è necessario capire quello che bisogna mettere prima di tutto. Ho detto che Dio abita nel prima di tutto, fin tanto che tu non ti convinci, Dio non ti convince della sua importanza, cioè della necessità di mettere lui prima di tutto, tu non puoi trovarlo. Mi capisci?
Non
ecco, hai capito? Non lo cerchi per quello che va cercato, mi capisci? Lo cerchi così, capisci? Facendo salotto magari, mi capisci? Lo cerchi così, magari dicendo, facendo qualche opera buona, sì, ma non lo puoi trovare, perché per trovarlo deve, lui deve essere il tuo prima di tutto. Lui abita nel prima di tutto, mi capisci? Se te non lo trovi, è il luogo in cui si trova Dio. D'accordo? Dai.
Il problema del restare si ritrae il figlio di Dio, si risolve per chi è generato da Dio. Questo...
Cioè, bisogna capire che il restare è una categoria però, dell'essere generati da, cioè del derivare da. È una conseguenza del derivare da. Derivando da tu resti, adesso no. Quindi fin tanto che tu però non sei capace a guardare dal punto di vista di Dio e vedere le cose da Dio, tu non puoi restare con Dio, mi capisci? Allora trovi tante difficoltà a restare con Dio, hai capito? Ecco, perché tu ti accorgi che tutte le cose ti portano via, tu vuoi restare con Dio, e intanto però quello ti porta via, quell'altro ti porta via, quell'altro ti porta via, hai questo a fare, quell'altro a fare, quell'altro a fare, e non resti con, non riesci a restare con il pensiero presso di Lui. Ora, tu puoi restare con Dio soltanto nella misura in cui, hai capito, hai guardato le cose da Dio, se hai derivato qualcosa da Dio, quello che, in cui, che tu hai derivato da Dio, lì tu resti. Hai capito?
Sì, sì. E c'è la possibilità di restare con Dio nella fede, cioè figli di Dio nella fede, in attesa di ricevere la...
Sì, però tu capisci che il derivare, siccome Dio è luce, il derivare è luce. Quindi sì. non è un'azione, non è una parola, mi capisci?
Sì.
E tu dici, io credo che Dio è creatore di tutto, ma devi capire che Dio è veramente creatore di tutto, se vuoi restare con Dio. Perché lì allora tu cominci a capire che Dio è veramente il creatore di, non è stato il creatore di tutto, non è stato il creatore di tutto, è il creatore di tutto. Per cui tutto quello che accade, tutto, beni e mali, cioè le fortune e disgrazie, tutto, vita e morte, nascita e morte, tutto è voluto da Lui, perché Lui è il creatore. Non è stato il creatore, è il creatore ancora adesso. Se ci troviamo qui, mi spiego, è perché Dio ci ha voluto questo, siamo qui perché Dio ci vuole qui. Mi capisci? E c'è quando andrà, è Dio che si fa andare là, è tutto. Dobbiamo imparare a vivere in questo pensiero del Dio che è creatore. Se vuoi restare con Dio è il principio, di imparare a restare col principio, ma deve essere il principio di tutto. Ma se tu ti vuoi dire adesso sono io che faccio questo, e tu già ti porti via Dio, mi capisci? Non puoi restare con Dio, perché hai inaugurato un altro principio. Hai capito? Ora, per restare nel principio, tu guarda, per la fede puoi dire, io dico per parole Dio è il principio di tutto, ma stai attento. Tu puoi dire a parole, Dio è il principio di tutto, ma poi l'intenzione è il pensiero tuo io, o l'intenzione è un'altra, quello ti impedisce di restare con Dio. Mi hai capito? Ecco per cui il derivare da Dio è nella luce, è stando la luce, mi capisci? Hai capito questo? Tu resti col principio soltanto se vedi la cosa dal principio, cioè, per vedere la cosa dal principio. Si capisce? La luce sta nel vedere il principio di una cosa, nell'avere il principio di una cosa. Mi capisci? Ma evidentemente tu non puoi avere il principio di una cosa nella notte, perché la notte è costituita da altri principi.
Sì, sì.
E quindi la luce è che tu resti in quanto hai questa luce che viene dal principio. Mi capisci?
Sì, però c'è una differenza tra restare per parti, diciamo, nella pienezza.
Sì, ma è logico. Infatti ho detto, tu puoi restare per parti, soltanto per quel tanto che hai derivato da Dio. Ciò che non hai derivato, tu non puoi, ti porta via. Non puoi restare, d'accordo? Riccardo.
Prima che ci parlo, il figlio, i servi, lo schiavo, no?
Sì.
Ma sono ricordato della parabola del figlio povero, che,
sì,
che il figlio maggiore ha detto...
Era casa di padre.
Io ti ho sempre
sono sempre servito.
Quindi lui non era un figlio.
Non era un figlio.
Era un servo.
Era un servo. Infatti non ho più potuto stare nel caso del padre, non c'è scappare. Non è entrato. Quello per farti capire che noi possiamo illuderti di essere. Ho sempre obbedito ai tuoi comandi. Noi possiamo illuderci di fare sempre la volontà di Dio, perché corro qui, faccio qua, mi prodigo per questo, mi prodigo per un altro, e siamo lontanissimi da Dio. Quel figlio maggiore che era a casa del padre, non aveva conosciuto il padre, soprattutto non aveva conosciuto il cuore del padre. Capisci perché dico non l'aveva conosciuto? Perché quando è ritornato suo fratello, che è stato con le prostitute, è ritornato, e il padre gli fa pesca, lui si arrabbia, non condivide l'amore del padre. Mi capisci? Quello vuol dire che non ha capito niente. Si illudeva di essere a casa del padre, ma era lontanissimo. Più lontano di suo fratello minore che era andato con le prostitute. Mi capisci? Adesso era lui che doveva andare con le prostitute. Perché è sempre stato con le prostitute. Mi capisci? Sì. Per una cosa sola. Che supera quindi tu e resta. Maria? Sì, Maria? Franca?
Quando parlavi del problema, se il problema è di trovare un volo, di partire da questo luogo e di rimanere,
imparare a restare.
E si rimane solo quando si è generati da Dio.
Certo. Perché dice soltanto i figli restano, figlio è quello che è generato. Allora, quindi che Dio come padre principio, quindi. Se ti illudi, non sei. D'accordo?
Che si aggiunge la conseguenza solo, la conseguenza è una conseguenza di essere generato da Dio.
Capisco.
E mi ha richiamato in un attimo quello che Gesù dice, e gli apostoli dicono dopo, dove abiti? Prima che. E lui dice, venite e vedete, poi rimasero con lui. E questo.
Cominciano a vedere che. Che lui era dal padre. Abitavano il padre, ci capisci? Ci capisci? Nino?
Sì, il figlio è sempre diventato da padre. Quindi anche la più piccola delle cose che io separo da Dio mi annulla il mio restare da Dio.
Che è impossibile. Non puoi.
Ed è molto facile. Il buono, il caso, la natura, questo, quell'altro, non siamo più fatti a cercare dei principi dopo la persona.
Certo. Pinuccia.
Se Cristo si ritira dal suo popolo è per indicarci dove lui si trova, no? Ritorna certo. Là dove Giovanni Battista...
Non è per perdere il suo popolo, ma per conquistarlo.
Sì. Non tradisce. E per indicare, quasi invitare, andargli dietro, no? Cioè dove? Dove Giovanni Battista battezzava. Battezzando predicava prima di tutto, di Dio prima di tutto. Ora, se lì si trattiene, vuol dire ci fa capire dove lui si trattiene, dove che possiamo restare con lui, sì. Anche trattenerci con lui.
Si capisce.
Quindi sempre in questo prima di tutto.
Si capisce.
Ma perché questo prima di tutto resti stabile per noi, cioè noi rimaniamo sempre lì.
Dobbiamo derivare da quel
punto. Dobbiamo derivare. Imparare a derivare, lì sta la veglia che ci raccomanda Cristo, no? Vegliate. Vegliare vuol dire quell'attenzione
a guardare le cose dal principio.
Tutto da.
Perché lui è Dio il principio.
E che non esca niente di noi, da noi, ma da Dio. Sì. Ecco. Cioè, se non abbiamo presente Dio.
D'accordo.
Ecco. Perché d'accordo. È vero quello che hai detto, che Dio ti dà magari con la luce, ti fa capire che lui è il principio di tutto, è un lampo così, e poi si precipita, ma per delle stupidaggini, così nel senso che basta prendere...
Ti se ricordo, capisci, ma ormai tu sei dominato da altri.
Sì, ricordo e ci calci, perché insomma ti dice che c'è qualcosa da vedere e c'è un luogo in cui restare dove c'è la luce, c'è l'amore, c'è la pace, c'è la pienezza, c'è tutto. Quindi ha la sua efficacia. Però
d'accordo.
Dobbiamo darsi da fare, imparare a restare.
Dove ci siamo? Sì.
C'è lei,
Anna, cosa?
Niente che aveva
detto. No. Dove ci siamo?
Noi annientiamo la parola che Dio ci presenta in una cosa nel momento in cui quella cosa non la vediamo.
Gesù dice, voi siete incostanti, cioè vuol dire non potete rimanere incostanti perché non avete in voi il principio. Perché non avete in voi il principio.
Anche l'uomo si capisce, ma si dice così. La romanza di Rigoletto,
non avete in voi il principio, però noi abbiamo noi il principio.
Non vediamo le cose dal
principio. Non vediamo le cose
quando non vedi quello principio, tu sei volubile necessariamente.
Però fin tanto che anche per fede, però non siamo proprio
fede. Non è sufficiente. La fede è portata a conoscere Dio.
Così, però.
Però quel che ti rende stabile è quello che viene da Dio, la luce che nasce da Dio, capisci? Quello che ti rende stabile, è l'unico che viene da Dio. Quindi necessariamente tu sei costretto a mutare perché corri di quelle cose.
Se ci vedessi una carne carne,
ci vedessi. Certo, si capisce. Maria?
E anche tu di solito.
Vedranno Dio, pure quello che ha un pensiero solo.
Se non abbiamo questa coletta di pensiero, non possiamo stare.
E ce la possiamo sognare. Cina? Il caldo.
Il dramma per un dramma. Se uno può salire in alto, se lo conosce.
Cosa?
Bisogna sapere che siamo creati per conoscere Dio, anche se no,
quello è il tuo destino. Dio ti ha creato con un destino ben, ben chiaro, nitto, unico. Se tu devi vivere per se tu vuoi realizzare il tuo destino devi vivere per quello, te ne fallisci. Noi siamo tutti qui che diciamo la mia vita è un fallimento, la vita con la serve, con una serve, è fallimento, si capisce il fallimento, perché non vivi per ciò per cui Dio ti ha creato, ti ha destinato, Dio ti ha destinato per quello, conoscerai me. Ama il Signore tuo con tutta la tua mente, con tutto il tuo forte, con te stesso. E se c'è una cosa che noi trascuriamo nella nostra vita, noi curiamo i nostri interessi, ci preoccupiamo di guadagnare, di avere un posto di lavoro, capito? Di fare carriere, di sposarsi, di avere figli, tutto quanto. Chi si preoccupa di conoscere Dio? E c'è tutto un fallimento. Perché? Ma perché siamo stati creati per altro.
Bisogna ancora andare oltre.
Tu vivi una baita, vivi per conoscere Dio, tu canti da mattina a sera di felicità. Mi capisci? Tu vuoi essere capo di un governo, ti spari in colpa certamente, tanto ti sei disperato. Quindi.
Perché voglio dire, bisogna ancora superare il fatto di dire io devo vivere per conoscere Dio perché non sono Dio.
No, è Dio che ti ha creato per quello. E tu capisci? Se tu non pensi a Dio, tu non capisci nemmeno per ciò per cui devi vivere. Non sai nemmeno. Non capisci? Ma se pensi a Dio, da Dio tu capisci perfettamente, vero? Che colui che ti ha creato per sé, per conoscere Lui. E in Lui c'è la nostra vita. D'accordo? Mauro Foglietti?
Uno.
Pronto.
Diventare uno.
Ma colui che fa. Non siamo noi che possiamo diventare uno. Dai, hai capito? È colui che è uno che ci fa diventare uno. Quindi guardando colui che è uno, tu diventi uno, mi capisci? Foglietto? Uno? Pronto. Pensiero?
Non si nasce ogni giorno da Dio, la nostra vita è inutile.
Si capisce, si capisce. E tocchiamo con mano, quante giornate inutili. Giornate non vissute. Se noi non viviamo per il fine per cui siamo creati, noi tocchiamo con mano che tutte le nostre giornate è come se noi non avessimo vissuto. Sono cadute nel nulla. Ecco. E se cominci a vivere per Dio, ti accorgi che la giornata diventa efficace, perché ogni giorno ci deve servire per conoscere qualcosa di più di Dio. E quello ti forma dentro di te della luce, della sicurezza, della certezza, incominci a pensare. Sei fatto capace di pensare, capisci? Mentre prima avevi soltanto di sentimenti, di emozioni, e quello che era attività quella, reazione. Si capisce? Anna, un foglietto? È un foglietto.
Ma penso che sia molto importante comunque per fare questo dedicare del tempo.
Del tempo.
Perché altrimenti si viene presi da cose totalmente certamente anche buone
certamente. Ma noi per dedicare del tempo dobbiamo capire l'importanza di una cosa. Quando noi capiamo l'importanza di una cosa cominciamo a dedicare del tempo a quello. Ora Dio è uno che richiede del tempo ed è giusto che richiede del tempo, capito? Perché vale molto, certamente vale molto, d'accordo? Sì.
Può restare in casa solo il figlio è quello che
nasce. Si capisce. Cioè il problema di arrestare è un problema di nascere da. nella misura in cui si nasce da, e quindi si pensa da, si resta. In cartesio non si può restare, capito? Facciamo dei salti mortali e non restiamo, non capisci?
Finuzza. Dobbiamo dedurre
tutto dal principio, se vogliamo restare col principio. Tanto lo perdiamo, capisci? Lo perdiamo. E quando tu perdi il principio, tu cominci, capisci? È un brancolare nella notte. Non sai più dove andare. Cos'hanno?
Tu metti il salmo che dice una sola cosa ho chiesto, una sola cosa.
Certo.
Andare nella casa del Signore tutti i giorni.
Si capisce. Sì. Domenico? Si vede dal punto di vista. E quindi guardare il suo punto di vista. A te che non resti. Certo. Rina? Sì, ecco, la capacità di restare è una conseguenza, mi capisci, del vedere da un punto di vista. A te non si può restare. Noi facciamo dei problemi, capite, stare con Dio, cioè, non è atto di volontà, non è decisione nostra, no, è imparare a pensare da Dio che ti fa restare, capito? Sì, Pinuccia.
L'essenziale è questo di derivare tutto dal principio.
Se vuoi restare con...
È meglio perdere tutto pur di restare in questo pensiero. Anche perché resta solo questo, l'essenziale è ciò che dobbiamo cercare, ma è ciò che resta. Sembra ieri che era il primo dei santi, è passato già un anno. Tutto concentrato, cosa resta di quest'anno? Solo se quello che abbiamo cercato di lui, il resto è passato tutto. Cosa se Dio ci mantiene ancora vivi per l'anno prossimo? Cosa sta per venire il primo novembre?
Ma tu quindi, ogni giorno passa un altro giorno. E sono grandi cosa ci resta.
Un minuto.
Capisci? Ecco. Allora, per questo dico così, vale molto. È inutile che noi, cioè, questo è importante, agli occhi nostri, è importante questo, ma quello, corro per questo, guadagno questo, faccio questo, e poi c'è niente. Ma allora, insomma, non lasciare che la tua giornata passi, senza che in te, possa attingere qualche cosa del divino, qualcosa di eterno. Noi siamo fatti per l'eterno, la nostra giornata vale in quanto tu tocchi qualcosa di eterno, conosci qualcosa di eterno, ti sistemi nell'eterno, mi capisci? Allora la tua giornata diventa eterna. Arrivederci.